Va ora in onda Regioniamoci sopra. Conduce Giuliano Zulin.
Benvenuti amici a Regioniamoci sopra qui su Radio Libertà, saluto tutti ovviamente e come sempre noi vogliamo ragionarci sopra su cosa? Sull'autonomia e vorrei partire da questa cosa qua. Io ho letto Repubblica sabato e c'era questo articolo meraviglioso che si intitolava così: Repubblica delle idee, il partito dei sindaci contro l'autonomia. In sostanza, nella seconda giornata del festival, diciamo, che ha organizzato Repubblica, c'erano Sala, Gualtieri, Manfredi e De Caro che si sono scagliati contro la riforma dell'autonomia differenziata, che ricordo è in programma il 29 aprile, quindi la settimana prossima, e in questa settimana in commissione si dovrà votare praticamente tutti gli emendamenti in modo da arrivare giusti lunedì 29. Chiaramente c'è un fuoco di fila, mille emendamenti, un casino, ma allora noi, cioè meglio io, sono andato a vedere le dichiarazioni di questi sindaci, che appunto sono il partito dei sindaci, non alcuni sindaci, il partito dei sindaci contro l'autonomia. E quindi poi sono andato a vedere anche in che situazione sono. Allora praticamente leggiamo subito, no? Comincia così l'articolo: il fronte dei sindaci contro la riforma dell'autonomia regionale differenziata può portare solo danni, dice sul palco dell'edizione napoletana di Repubblica, appunto delle idee, il padrone di casa Gaetano Manfredi. Quindi Gaetano Manfredi, che è esponente di una maggioranza di centrosinistra allargata, se ricordo bene, ma a M5S, dice che l'autonomia differenziata può portare solo danni. Allora io vado, che sono praticamente un ignorante, vado a vedere il signor Gaetano Manfredi. Ricordo che il signor Gaetano Manfredi il 29 marzo 2022, quindi 2 anni fa, prendo adesso questo articolo del Sole 24 Ore, che con questo titolo: a Napoli 1,2 miliardi in 20 anni, Draghi firma il patto. Cioè all'epoca Mario Draghi aveva detto, che era Presidente del Consiglio, ha firmato questo patto con il sindaco, sempre Gaetano Manfredi, quello che dice, attenzione, fermi tutti, quello che dice che può portare solo danni l'autonomia. E in sostanza lui all'epoca, questo articolo del Sole dice che il premier dice: con il patto contribuiamo in modo significativo al risanamento dei conti del comune. Quindi in poche parole si è firmato questo patto che grazie al quale il sindaco di Napoli ha ricevuto 1 miliardo e 231 milioni in 20 anni. Allora, come si dice, no? È facile fare il sindaco con i soldi degli altri, giusto, no? Cioè, adesso non vogliamo usare brutti paragoni che diceva altre persone, però insomma, quando io ricevo 1 miliardo e 230 milioni è ovvio che riesco a sistemare i conti del comune, no? Ma la domanda è anche un'altra: le avrà sistemati i conti del comune? Allora vado a vedere, perché sono curioso, vado su ilroma.net, giornale di Napoli, e vedo questo articolo che c'è scritto: comune, la giunta approva il bilancio, disavanzo ridotto di 700 milioni. Beh, bravi, piuttosto di aumentare, meglio che sia calato il disavanzo, no? E leggo che praticamente, eccoci qua, la esposizione, il debito è vero che è migliorato, ma praticamente invece di essere 5 miliardi è 4 miliardi e 3. Quindi non è che stiamo parlando di una situazione proprio florida, no? Quindi quel 1,2 miliardi che gli ha dato Mario Draghi è manna dal cielo, perché poi alla fine non c'è stato nessun taglio alle spese, dice il Roma, io leggo qua e riporto, anzi un incremento di circa 50 milioni. Quindi insomma, il signor Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, dice, e lo ricordiamo ancora, che l'autonomia differenziata può portare solo danni, può portare solo danni, però forse non la vuoi, perché chiaramente se viene l'autonomia devi essere un po' più responsabile di quello che fai, di cosa spendi, come spendi, e non puoi più ogni tanto andare a bussare a casa del governo per chiedere un aiuto, un aiutone che è arrivato 2 anni fa con questo famoso patto per Napoli, 1.230.000.000 in 20 anni, amici. Soldi che hanno permesso per ora di ridurre l'avanzo del comune di Napoli da 5 miliardi a 4 miliardi e 300 milioni. Però insomma non è che solo Manfredi era contro, perché poi gli fa eco, va avanti questo articolo di Repubblica che ricordo ha questo titolo, il partito dei sindaci contro l'autonomia, gli fa eco il collega di Roma, cioè sindaco della capitale dell'Italia, Roberto Gualtieri, che dice è una fregatura, una cosa grottesca. Allora io insomma no, dico ma Roberto Gualtieri è lo stesso signore che poco tempo fa, o meglio, che qualche anno fa rappresenta comunque una città che ha beneficiato per tantissimi anni di un contributo pubblico che si aggira intorno ai 300 milioni che sono stati destinati dal Ministero dell'Economia per salvare le casse del Comune di Roma. Il Comune di Roma che era pieno di debiti, non si sapevano anche addirittura quanti debiti c'erano, e quindi alla fine hanno fatto anche la ricognizione dei debiti, ma parliamo di varie amministrazioni, amministrazione di centrosinistra, amministrazione grillina, amministrazione anche quella di centrodestra, quindi non è che era una parte politica e basta, ma insomma siamo arrivati a 10, 12, 14, cioè erano numeri che giravano, e alla fine poi è arrivato lo Stato centrale, come era successo nel caso di Napoli, a metterci una pezza con i soldi della fiscalità pubblica, quindi con i soldi di tutti gli italiani che vanno da chiaramente da Sondrio fino a Reggio Calabria, con quei soldi lì, una parte ovviamente di quei soldi lì sono stati presi per tappare il buchino che c'era nel Comune di Roma. Poi vabbè, comunque altri sindaci, adesso non fermiamoci lì, altri sindaci come per esempio Antonio De Caro, che dice se dovesse passare l'autonomia differenziata separerà il paese, come tornare a una gerarchizzazione territoriale. Ora, lo stesso De Caro, io me lo ricordo, adesso non voglio entrare nel discorso dell'inchiesta, dei compravoti, perché per carità di Dio, sono De Caro purtroppo in questo momento, qualsiasi cosa dica, diciamo che cade un po' di autorevolezza, no? Per quello che è successo con l'inchiesta a Bari, però è anche vero che io mi ricordo benissimo che Antonio De Caro era un signore che durante la pandemia chiedeva più potere ai comuni, in quanto lui è anche presidente o comunque il numero uno dell'ANCI, cioè l'associazione che raggruppa tutti i comuni. E allora, insomma, vuoi più poteri per te quando tocca a te, quando invece tocca ad altri, nel senso, ma non perché tocca che è un gioco, ma perché ci sono dei percorsi portati avanti negli anni, dei decenni, no, per arrivare a questa autonomia che, ricordiamo, non solo non spacca il paese, non solo non è la secessione dei ricchi, ma è la più grande riforma che possa esserci, come ha detto anche il ministro Giancarlo Giorgetti proprio sabato, il quale gli ha detto che potrebbe essere dare un grande contributo ai conti pubblici, anche perché l'abbiamo detto anche in altre puntate qui a Ragioniamoci Sopra, se lo Stato per esempio adeguasse la propria spesa pubblica nella parte regionalizzata, ovvero non tutti i 700 e oltre miliardi di spesa pubblica, ma soltanto quei 300 miliardi di spesa regionalizzata, se la spesa fosse, come dire, parametrata al benchmark, alla Lombardia, come spende regolarmente la Lombardia, ecco, lo Stato italiano risparmierebbe più o meno 60 miliardi l'anno, che vuol dire che per ridurre il debito pubblico, che puoi anche tentare di ridurre anche le tasse, che puoi addirittura far crescere l'Italia, che è quasi una roba incredibile. Comunque, sempre lì a Napoli, a Repubblica delle Idee, oltre a Gaetano Manfredi, che abbiamo detto ha preso 1,2 miliardi dal governo Draghi, quindi adesso può dire la sua, Roberto Gualtieri, che tra l'altro adesso gli è stata chiusa anche la gestione commissariale di Roma Capitale dal governo, tra l'altro avversario, quello del centrodestra, quindi non dal governo amico, quindi dovrebbe anche, diciamo, capire che l'autonomia non è un qualcosa contro, ma qualcosa che fa bene. E appunto abbiamo detto anche Antonio De Caro, c'è anche chiaramente il grandissimo Vincenzo De Luca, governatore, presidente della Campania, che dice, mette in guardia sul rischio di una, virgolette, sostanziale distruzione della sanità pubblica. Lui dice in sostanza che se passa l'autonomia c'è una sostanziale distruzione della sanità pubblica. Allora io ho detto, ma com'è messa la situazione della sanità pubblica in Campania? Vado a leggere un articolo su Salerno Today, che cita un rapporto dello Svimez. Lo Svimez è questo, diciamo, ente istituto che si occupa del centro sviluppo del Mezzogiorno, centro studi del Mezzogiorno. E leggiamo queste poche parole, queste poche righe. Maglia nera del Mezzogiorno per la sanità, a chi? Alla Campania. Allora dice che sono tristemente in crescita i numeri del turismo sanitario, cioè delle persone che non si curano in Campania e vanno in altre regioni. Ma questo tu dici, voi dite, lo sapevamo già. I dati. Secondo la ricerca dello Svimez, quindi non di un partito del centrodestra, non di un movimento cattivo, non di chi vuole separatità, no, lo Svimez, quindi un centro studi dedicato al Mezzogiorno, dice che le donne vivono in media 83 anni, mentre gli uomini 78 anni. Sono dati che sono inferiori alla media nazionale, appunto, soprattutto per i maschi. E poi c'è questo tristissimo, brutto dato sulle morti cosiddette evitabili, cioè decessi legati ad appendicite o malattie infettive prevenibili o ad altre curabili. Insomma, qua si dice che la regione Campania è la peggiore in Italia. Il tasso è di 147 per le donne, morti evitabili, e 262 per le donne, per gli uomini. Inoltre il tasso di mortalità per tumori, dico brutte cose, nel 2020, anche se 2020 per carità è un anno brutto, insomma, era tra i più alti. Però insomma il titolo qua dice, per ricapitolare, sanità, virgola, maglia nera del sud alla Campania, due punti, i dati di Svimez, cioè quindi di un istituto che si occupa dello sviluppo del Mezzogiorno, dice che la sanità campana è maglia nera del sud. E l'autonomia non c'è, e l'autonomia per ora non c'è, quindi dov'è che rovini la sanità? Forse nelle scelte precedenti, non dico di De Luca ovviamente, ma magari di amministrazioni precedenti ancora, che hanno portato a questa situazione della sanità campana? Ragioniamoci sopra, sentiamoci una canzone e torniamo subito dopo questo breve stacco. A fra poco! Bentornati amici qui a Radio Libertà, sempre con Giuliano Zulin. Insomma, siamo sempre a Ragioniamoci Sopra, noi parliamo sempre del nostro punto di riferimento, cioè dell'autonomia, e l'autonomia che è già scritta, bisogna solo applicarla, è già scritta dove? Nella Costituzione. Fra un paio di giorni, 25 aprile, si leggerà in lungo e in largo la Costituzione, ben venga, ci mancherebbe altro, ma nella Costituzione appunto c'è qualcosa dentro che sono alcuni articoli, che è la famosa, il famoso capo quinto, parte quinta, insomma nella parte seconda della Costituzione, che ha modificato praticamente alcuni articoli riguardanti le autonomie regionali, dando maggiori, molte competenze, addirittura 23 competenze concorrenti tra regioni e Stato, delimitando anche un percorso per arrivare a un'autonomia addirittura appunto su oltre 20 materie. Ma la roba più bella è che questa Costituzione è stata cambiata nel 2001 con un voto popolare, cioè il 7 ottobre del 2001 10 milioni di cittadini italiani hanno confermato il proprio sì alla riforma costituzionale appunto del titolo quinto, capo quinto, insomma, della Costituzione. E una riforma portata avanti dal governo Amato, cioè quello che stava uscendo alla fine della legislatura 96-2001, proprio agli sgoccioli praticamente della legislatura, hanno approvato in fretta e furia questa riforma con i voti soprattutto del centro-sinistra, il quale centro-sinistra stranamente adesso è contro l'autonomia, cioè è contro quello che ha portato avanti facendolo passare a maggioranza e che comunque è stato confermato da 10 milioni di cittadini italiani. Se a questi sommiamo i 6 milioni di cittadini lombardi e veneti che sono andati a votare nel 2017, quel referendum consultivo famoso per chiedere a proprio ai cittadini e agli elettori se volevano sì o no maggiore autonomia per le loro regioni, adesso non vorrei fare il conto della serva, però insomma almeno 15 milioni, ci saranno dei doppioni sicuramente, però insomma siamo 15 milioni di italiani che aspettano a questo punto da alcuni da 6 anni, da alcuni da 7-8 anni, alcuni addirittura da 23 anni che si faccia l'autonomia. Ma la roba bella è che leggo questo, diciamo, passaggio da Pagella Politica, che è un sito molto seguito, no, dagli amanti della politica, che parla di questo referendum del 7 ottobre 2001. Tra l'altro io mi ricordo che Berlusconi aveva detto, aveva fatto la campagna per il no, aveva detto vabbè state a casa, infatti ci andò a votare poche persone, quindi più o meno all'epoca allora gli elettori del centro-sinistra andavano a votare quasi in sfregio Berlusconi, quindi quei 10 milioni di voti che votarono per l'autonomia nella Costituzione praticamente sono tutti elettori di sinistra, quindi quando la sinistra è contro l'autonomia è contro i suoi elettori, ma questo più o meno lo si sapeva già. Comunque no, volevo dire questo, il referendum, leggendo proprio da Pagella Politica, dice questo: il referendum a cui partecipa, abbiamo detto, 10 milioni di persone, rappresenta il punto di arrivo di un lungo percorso iniziato nel 1997 durante il primo governo Prodi, con una commissione bicamerale sul tema. Quindi Prodi iniziò il percorso del cambiamento della Costituzione in chiave regionalista. Due anni dopo, nel 1999, il Presidente del Consiglio, addirittura Massimo D'Alema, e il lavoro della Commissione confluisce in una proposta di legge. L'approvazione del testo infine arriva nel marzo 2021, come dicevamo, quando a Palazzo Chigi c'è Giuliano Amato. La riforma nasce quindi dal centro-sinistra, dice Pagella Politica, in un periodo in cui il dibattito sul rapporto Stato-Regioni e quanto mai acceso anche per effetto delle spinte federaliste dell'allora Lega Nord. Quindi la sinistra ha voluto, ma non così a caso, l'ha portato avanti per 3, 4, 5 anni questa riforma, che poi è stata confermata dagli italiani e adesso non va più bene e non si capisce perché. Ma non è l'unica, come dire, non è l'unico soggetto la sinistra, l'unico soggetto politico che ripudia le proprie idee, c'è anche la Emilia Romagna, perché se noi andiamo a vedere proprio anche l'inizio del percorso dell'Emilia Romagna, si nota incredibilmente che dopo il referendum di Veneto e Lombardia, che dicevamo prima, del 2017, a un certo momento si aggrega l'Emilia Romagna. 28 agosto 2017, la giunta regionale dell'Emilia Romagna approva il documento per l'avvio del percorso finalizzato all'acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116,3 bla bla bla, che poi è stata approvata anche dall'Assemblea. Nel sito dell'Emilia Romagna c'era questo cartello che diceva: più Emilia Romagna, più competenza la regione, continuare a crescere, far crescere l'Italia. Ripeto, più Emilia Romagna, più competenze alla regione, continuare a far crescere l'Italia. Cioè, insomma, Bonaccini, che adesso è contro la riforma dell'autonomia, aveva proprio anche coniato degli slogan, cioè proprio non è che era proprio, come dire, che l'ha fatto en passant. E consideriamo che poi, insomma, l'Emilia Romagna chiede inizialmente nuove materie che poi sono aumentate. Sempre leggiamo dai resoconti, diciamo, dell'epoca. Poi però, se vogliamo andare avanti sul discorso, c'è Bonaccini nel 2022, e adesso vado subito a beccarlo perché fa proprio ridere, praticamente va a Palazzo Bonaccini va a Palazzo Balbi a incontrare il presidente della regione Veneto, Luca Zaia. Insomma, 18 febbraio 2022, conferenza stampa congiunta del presidente del Veneto Zaia e dell'Emilia Romagna Bonaccini, con al centro il tema dell'autonomia. Sto citando il Mattino di Padova, quindi non cito fonti di parte, ma un quotidiano della città. Insomma, il tema dell'autonomia, nella quale Zaia dice, virgolette, siamo alle battute finali e attendiamo una risposta dal governo, che all'epoca era il governo Draghi. Il tema sarà assolutamente cruciale e premiale nelle prossime settimane. Siamo in attesa, Draghi batta un colpo. E Bonaccini è lì. Bonaccini non è che dice, no, guarda che non mi va più bene, insomma, cioè, cambiamo idea, no, perché Bonaccini poi va avanti. Bonaccini tenta in tutto e per tutto anche un incontro del giugno, fine giugno, diciamo, del sempre 2022, quando mancava poco, praticamente quasi all'avvio di questo percorso che dovrebbe cominciare appunto adesso con il voto della Camera della prossima settimana. All'epoca c'era la ministra Gelmini, che aveva incontrato tutti i presidenti, che aveva detto, ragazzi, adesso ci mettiamo giù e siamo pronti. Poi vabbè, è caduto il governo Draghi e, come abbiamo sempre detto, insomma, ci sono delle fatalità, no? Delle volte, no? Che quando tu stai per portare a casa l'autonomia, a un certo momento c'è qualcosa che non va. Però insomma, non è che adesso vogliamo scagliarci contro Bonaccini e basta, perché c'è anche un altro signore che adesso è acerrimo nemico dell'autonomia, che ricordo che è Vincenzo De Luca, il quale Vincenzo De Luca sabato ha detto, come riporta Repubblica, che l'autonomia differenziata porta a una sostanziale distruzione della sanità pubblica, dice, no? E allora noi diciamo, va, veramente porta a questo? Infatti poi andiamo a vedere cosa è successo nel 2018, quando invece De Luca aveva chiesto anche lui l'autonomia differenziata, perché aveva voluto portare avanti, adesso la troviamo subito perché è fantastica questa storia di De Luca, perché effettivamente nel 2018 il processo di richiesta aveva visto anche partecipare il Piemonte, la Liguria, la Toscana, Marche, Umbria, quindi parliamo anche di regioni in particolare. All'epoca le Marche, ma anche la Toscana, tuttora guidata da presidente del centro-sinistra, ma anche Lazio, che all'epoca era del sinistra, Campania, Basilicata, e Puglia, con il signor presidente Emiliano, che appunto voleva l'autonomia. Ma adesso vorrei trovare, eccolo qua, fermi tutti, questa è una roba meravigliosa. Allora, il 10 luglio 2019, segniamoci questa data, andiamo veloci perché il tempo corre. La Regione Campania invia al Ministero degli Affari Regionali, che all'epoca era guidato da Erika Stefani della Lega e per conoscenza anche il Presidente Giuseppe Conte del Consiglio, un documento con una proposta di intesa sull'autonomia differenziata della Regione Campania. Si legge nel comunicato del sito: è una proposta che esplicita la linea da oggi alle tre regioni del nord si aggiunge la Campania come regione che ha formalizzato la propria richiesta di intesa. Di particolare rilievo la posizione della Campania relativa a spesa storica, scuola, sanità, livelli essenziali di prestazione, fondo perequativo, totale accettazione della sfida dell'efficienza, difesa rigorosa dell'unità nazionale, e ci mancherebbe altro, no? Per cui la roba incredibile è che sul sito della Regione Campania, il comunicato con la faccia di De Luca, c'è praticamente questo titolo: autonomia differenziata, la proposta della Campania, De Luca, due punti, sì alla sfida dell'efficienza, ma difendiamo l'unità nazionale. Cioè, insomma, De Luca, che adesso è l'acerrimo nemico dell'autonomia differenziata, nel 2019 la voleva ed era per lui, cioè le frasi sono: da oggi alle tre regioni del nord si aggiunge la Campania, perché praticamente parla addirittura di accettazione della sfida dell'efficienza. E allora ragioniamoci sopra un secondo: perché De Luca non vuole più accettare la sfida dell'efficienza? Cos'è cambiato rispetto al 2019? È peggiorata la Campania? Parli no, perché i dati sull'export, sul Made in Italy, sulla produzione dicono che la Campania addirittura sta vivendo un mini rinascimento nel 2023. Quindi o è un problema di conti pubblici, di gestione della spesa pubblica da parte proprio della giunta del Presidente De Luca? Ragioniamoci sopra, allora, amici. Buona autonomia a tutti e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao da Giuliano Zurin.
Avete ascoltato Regioniamoci Sopra.